Pagina 3.
Le 9, un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Allora, abbiamo parlato recentemente dei 25 anni della generazione Erasmus. Questa è un'annata di 25esimi, sono 25 anni dalla caduta del muro di Berlino, ma sono anche 25 anni che gli studenti europei se ne vanno in giro per l'Europa creando appunto quella che è stata chiamata la generazione Erasmus. Adesso i protagonisti di quei primi viaggi si sposano, hanno fatto figli, sta cambiando tutto, eppure andare a studiare all'estero, che comunque continua a essere un importante, come dire, passo nella vita esistenziale e anche professionale delle persone, ha le sue complicazioni. E oggi su Repubblica troviamo una intervista che non è nelle pagine culturali, è nella pagina di Esteri e di Cronaca, ma che ha molto a che fare con la vita quotidiana dei giovani adesso, che appunto cercano di farsi una cultura, una professionalità e un'esperienza lontano da casa. Perché? Perché Anaïs Ginori è andata a intervistare Elisabetta. Elisabetta Serughi è una studentessa bolognese che ieri è comparsa nelle notizie di cronaca battute dalle agenzie e poi riprese dai giornali per un caso molto strano. È stata sfrattata violentemente dal tugurio di 5 metri quadrati, che poi si sono rivelati 7, una chambre de bombe, se vogliamo chiamarla così, a Parigi, nel quartiere Barbès. Il padrone di casa, insomma, l'ha sbattuta fuori, e lei adesso è diventata un po' la paladina e il simbolo di quelli che vengono chiamati con immagine efficacia gli studenti sardine. Così vivo in 7 metri quadri a Parigi, perché si era partiti appunto dalla notizia sfrattata dai suoi 5 metri quadri, poi è stato fatto un calcolo e sono 7 metri quadrati esattamente. Già questa è una violazione, perché in Francia, dove questi piccoli appartamenti, queste vecchie stanze della servitù riattate in appartamenti, sono molto diffusi, la legge prevede che il padrone di casa non possa affittare sotto i 15 metri quadrati, ma invece no. Si continua a fare tutto in nero. E Elisabetta Serughi appunto è arrivata a Parigi a settembre per frequentare la facoltà di architettura, e fa sorridere, dice la Ginori, che è proprio una come lei che deve progettare case, spazi urbani, spazi abitativi, si ritrova a vivere in un tugurio. Ma non è l'unico caso nella capitale francese in cui la crisi degli alloggi provoca spesso abusi come quelli di cui è rimasta vittima questa studentessa. L'anno scorso una cinquantenne aveva denunciato l'affitto di una piccionaia di 1,56 metri quadrati pagata 330 euro al mese, e invece Elisabetta ne pagava 400 per un anfratto, e dice: ho sbagliato, ma ero disperata, non trovavo niente, dovevo cominciare i corsi. La situazione degli affitti a Parigi è allucinante, nessuno vuole affittare agli stranieri, nonostante quindi avessi la garanzia dei miei genitori a Bologna, non bastava. All'ennesimo rifiuto ho pensato che era meglio di niente. Un letto, una piccola finestra e poi basta, neanche il bagno al piano di sotto. È un vecchio palazzo nel quartiere Barbè, vicino Montmartre, la stanzetta è all'ultimo piano, sotto ai tetti erano le camere della servitù. Per entrare bisogna stendersi sulla schiena. So che può sembrare assurdo, ma ho altri amici che vivono così, non abbiamo scelto. Come si trovano sistemazioni del genere spulciando su internet? Poi anche su internet succedono cose strane. Nell'annuncio il canone era di 360 euro, poi sono diventati 400 quando ho visitato la casa, e nonostante che appunto dal 2002 sia illegale affittare sotto ai 9 metri quadrati, i proprietari continuano a farlo, c'è sempre qualche disperato pronto ad accettare. In realtà sono stata ingenua, ho scoperto quali erano i miei diritti qualche giorno fa. E come le ha scoperti? Chiedendo qual è stato il grave reato che ha portato appunto Elisabetta, la studentessa sardina, in conflitto con il suo padrone di casa. Beh, gli ha chiesto una ricevuta. Volevo fare un assegno, ma il proprietario mi ha detto che accettava solo contatti. Il contratto d'affitto ovviamente non era previsto e non avrebbe potuto farmelo. Allora ho preteso almeno una ricevuta dei soldi che gli stavo dando. 3 settimane dopo si è presentato con un certificato di ospitalità, un pezzo di carta che non ha alcun valore, e quindi ha deciso di andarsene. No, le cose sono andate ancora peggio. La sera, tornando dall'università, ho trovato il proprietario che stava buttando via tutta la mia roba. Mi ha aggredito urlandomi italiana di merda, ho provato a chiamare la polizia ma mi ha strappato il cellulare dalle mani. Alla fine sono riuscito a scappare e sono andato al commissariato. Il proprietario è francese? Non si sa, almeno credo, dice Elisabetta, perché la polizia ha scoperto che usa un falso cognome. Comunque gira indecappottabile, non ha problemi di soldi, penso abbia molte altre stanzette come la mia nel quartiere. Nello stesso appartamento, nello stesso palazzo, ha un appartamento che ha affittato sempre a nero ed è già stato denunciato per aggressione agli altri inquilini. Lei come si paga l'affitto? Insegna italiana, fa qualche ora di pulizia, tutte ovviamente pagate in nero. È difficile capire, dice Elisabetta, che in Francia, a Parigi, certe cose funzionano come nel terzo mondo. Dove dorme adesso? Sono rimasta nella mia scatola di Barbet, perché così mi hanno consigliato gli avvocati del DAL, l'associazione francese del diritto all'alloggio. Il proprietario è stato fermato dalla polizia e io dovrei essere in qualche modo protetta, anche se spero ovviamente di trovare al più presto un'altra casa, perché appunto Elisabetta, come molti altri studenti sardine, non se ne vuole andare da Parigi. È qui che voglio studiare e spero che questa mia vicenda serva ad aprire gli occhi all'opinione pubblica. Molti pensano che solo gli immigrati siano discriminati nella ricerca di una casa, invece anche io, cittadina europea, sono stata trattata come una sans-papier. E quindi l'ultima domanda riguarda l'involontario futuro politico di questa studentessa. Diventerà la portavoce degli studenti sardine? E lei dice: non lo so, sono stata ricevuta mercoledì dal ministro della giustizia insieme agli avvocati del DAL, appunto gli avvocati che si occupano del diritto alla casa. Il mio caso ha in qualche modo risvegliato le coscienze. La legge esiste e prevede fino a 3 anni di carcere e 30.000 euro di multa per chi affitta stanze sotto ai 9 metri quadrati. Il problema è far applicare la norma. Finora pochi proprietari sono stati condannati. Ecco, questa è una vicenda emblematica di qualcosa appunto che riguarda le giovani generazioni, ma che riguarda anche il libero movimento dei cittadini europei dentro l'area Schengen, dentro l'Europa. Insomma, saremmo tutti cittadini di un'unica comunità, eppure continuano a resistere profonde diffidenze. Intanto segnalava appunto questa studentessa: è difficile per un italiano trovare in affitto, se si trova a queste condizioni. Naturalmente tutto è amplificato dal fatto che gli studenti poi a un certo punto non possono traccheggiare più di tanto. Appunto, la scelta di poi accettare questa specie di tugurio a Barbet nel caso di Elisabetta è derivato dal fatto che le lezioni iniziano, i corsi universitari iniziano, e se uno decide di fare appunto l'università a Parigi non può aspettare mesi per trovarsi un alloggio più di tanto. Quindi è una questione che ha qualcosa di emblematico. Parliamo tanto appunto di generazione Erasmus rinnovata, di quanto sia importante, quanto sia bello andare a studiare all'estero, e poi però bisogna fare i conti con la dura realtà, che è anche questa: 7 metri quadrati, una specie di sottotetto sui tetti di Parigi, dove per entrare bisogna inchinarsi e spiegarsi sulla schiena. Thank you. Questo è Canto ritrovato, Giorgio Gaslini con Roberto Bonati al contrabbasso, è un brano che Gaslini aveva già inciso parecchio tempo prima, nel 74, in duo con Mario Schiano. Vi ricordo, per riascoltare anche il brano, il nostro sito pagina3.rai.it, e dove troverete anche l'elenco completo degli articoli che leggiamo. Oggi una veloce panoramica di quotidiani, pagine dei culturali dei quotidiani e settimanali. Per esempio iniziamo da Internazionale, dove una scrittrice messicana, Lidia Chaco, parla di massacri che stanno avvenendo adesso in Messico, che svelano appunto il vero volto del Messico di Peña Nieto. E poi si parla molto su Internazionale della rivolta dei fast food, i lavoratori dei fast food americani che sono in rivolta contro i salari bassi, bassissimi, ridicoli. L'Espresso dedica un ampio reportage all'Italia sfregiata dalle navi che passano, le grandi navi che passano per Venezia, al disastro di Genova, e uno storico dell'arte e urbanista, Cesare De Seta, lancia un appello contro questo sfregio dell'Italia. Pubblica parla ancora di Messico, perché è Roberto Saviano che dedica un lungo articolo ai ragazzi e ragazze che su Twitter si oppongono ai narcos e rischiano la vita, a partire dal caso vero di un ragazzo appunto che aveva denunciato i metodi dei narcos, è stato ucciso, massacrato da questi trafficanti di droga, e poi sempre su Twitter hanno messo la foto del suo cadavere dicendo: così imparate, non fate come lui. Poi è stata ritrovata, c'è cioè un'intervista a una studiosa che ha ritrovato l'ultima Maddalena dipinta in vita da Caravaggio. Un altro articolo parla della Luna, i russi alla conquista della Luna, perché appunto la Luna non è di proprietà di nessuno, e l'obiettivo dei russi è andare a cercare lì risorse energetiche. Tra l'altro sul televideo adesso un'altra notizia riguarda la Luna: navicella in missione sulla Luna, una navicella cinese. E allora, a proposito di Luna, voglio segnalarvi che sul sito di Radio 3, nella pagina di Piccola Radio, troverete una storia molto interessante, molto bella e divertente in podcast, La Roulotte sulla Luna. È appunto Anna Luisa Meneghini che scriveva e raccontava queste storie alla radio nei primi anni 70, e appunto lo ritrovate sul nostro sito. Torniamo a Repubblica, dove viene intervistato Alvarez è un giornalista e scrittore inglese che ha scritto un libro che è stato leggendario sul poker, The Biggest Game in Town, e appunto viene intervistato. Questo libro, The Biggest Game in Town, viene pubblicato finalmente dalla Nuova Frontiera. Il Manifesto intervista, Il Mattino intervista Pérez Reverte, lo scrittore spagnolo che ha ambientato parte del suo ultimo romanzo a Napoli, mentre Il Manifesto ci racconta quando l'arte è esplosiva. Viene intervistato lo scrittore, l'artista libanese Walid Rama. La Stampa parla di Marsiglia, capitale della Jihad, perché è da Marsiglia che partono i volontari per l'ISIS. E poi molti giornali raccontano, ne avete sentito parlare anche al giornale radio, dell'impresa di Zuckerberg che è andato a Pechino a parlare in cinese. Molti dicono che ha stupito. Il Corriere della Sera fa anche notare che però, secondo i ragazzini cinesi, Zuckerberg parla un po' come un bambino di 7 anni, almeno il mandarino. Il Messaggero segnala l'uscita dell'ultimo romanzo, libro di Antonio Pennacchi, I fantasmi di Pennacchia. Mentre invece sul Venerdì di Repubblica Carlo Cicala parla di un importante testo che è stato ritrovato. Sono i consigli di Carlo V al figlio su come diventare un buon re. Thank you. 335 5634296, oppure pagina3@rai.it. Alla vigilia della manifestazione della CGIL dall'acciaieria di Terni all'aeroporto di Olbia, i lavoratori italiani chiedono dignità, diritti e occupazione. Come difendere e rilanciare il lavoro nell'Italia in recessione? Questo è il tema di Tutta la città ne parla, con Pietro Del Soldà in onda alle 10. Se volete partecipare, 335 5634 296, oppure pagina3@rai.it. Sta andando, si è avviato a Genova il Festival della Scienza, il Festival di Genova, che è dedicato alla ricerca del tempo, il tempo come tema chiave appunto della scienza in questa versione del Festival. Radio 3 lo segue con Radio 3 Scienza. Dalla nostra postazione nel cortile di Palazzo Ducale a Genova c'è Rossella Panarese, che ci anticipa un po' cosa accadrà. Buongiorno Rossella, che cosa ascolteremo, che cosa racconteremo ai nostri ascoltatori?
Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Vittorio, naturalmente racconteremo molte cose. Innanzitutto racconteremo Genova. Quest'anno il festival, che viene inaugurato proprio oggi, parte a 15 giorni esatti dall'alluvione. Ieri gli amici genovesi ci raccontavano quanto sia difficile questa volta riaffrontare l'ennesima alluvione. Poi, quando siamo arrivati ieri pomeriggio, siamo andati al Museo di Storia Naturale, un museo molto amato dai genovesi perché ci vanno da bambini, ci tornano adolescenti e poi rimangono affezionati anche da adulti. E allora, la mattina di venerdì, il direttore, quando è arrivato, ha trovato centimetri e centimetri di fango che erano rimasti dopo che un'onda aveva portato 3,5 metri di acqua lì nella parte sotterranea dove ci sono le collezioni vecchie di 150 anni. E Vittorio, lì nel muro ci sono le tacche storiche di dove è arrivata l'acqua alluvione dopo alluvione. Avete presente come fanno le mamme per ricordarsi e per celebrare in qualche modo l'altezza dei propri figli, solo che questa volta appunto non si celebra nulla. Oggi noi racconteremo insomma Genova, una puntata alle 11, tutta dedicata a questa città, ma non solo per parlare dell'alluvione, ma per parlare per esempio anche delle grandi eccellenze che ci sono in questa città, per esempio del pezzo di Nobel che c'è, del pezzo di Genova che c'è nel Nobel assegnato proprio il giorno prima dell'alluvione per la chimica. E poi naturalmente, Vittorio, racconteremo gli ospiti di questo festival oggi pomeriggio, quando torneremo in diretta alle 15 per la prima mezz'ora di Fahrenheit, per esempio. Ospiteremo colui che quest'anno inaugura il festival, quindi l'autore della lezione inaugurale, ed è un fisico francese, si occupa di fisica quantistica ed è colui, lo dico un po' scherzando, ma penso che lo possiamo fare, ha soffiato il premio Nobel nel 2012 al bosone di Higgs, poi nel 2013 per così dire è stata fatta giustizia dal punto di vista del bosone. Lui si chiama Serge Haroche e poi ci sono naturalmente molti e molti altri ospiti.
E va bene, queste sono le cose che ascolteremo, ma è importante particolarmente, lo sottolineava Rossella Panarese, riuscire a parlare sia appunto del festival, del suo tema centrale, il tempo, ma anche del luogo che ospita il festival, appunto Genova, questa città straordinaria, tra le più belle in Italia e nel mondo, che deve continuare a combattere, e l'immagine naturalmente delle tacche sui muri che riguardano l'altezza delle alluvioni fa pensare, anche a Roma ci sono, ma si fermano a parecchi anni fa e sono alluvioni, credo le ultime sono relative all'alluvione del 32, all'esondazione del Tevere, insomma lì sembra fermato, invece il Bisagno e gli altri fiumi genovesi continuano, come dire, ogni tanto a imbizzarrirsi, e questo racconteremo qui a Radio 3, a Radio 3 Scienze. Vi ricordo, oggi l'appuntamento è duplice, dalle 11 alle 12 lo speciale di Radio 3 Scienze, e poi nella prima mezz'ora di Fahrenheit dalle 15 alle 15.30.
Thank you.
E molti sms sono arrivati a proposito della questione degli studenti sardine, perché appunto molti ascoltatori fanno notare che situazioni analoghe si ripresentano anche in Italia, persino a Bologna, Bologna famosa appunto per la sua vita di città universitaria, ma anche famosa per il modo in cui vengono taglieggiati gli studenti spesso. Ci sono anche eccezioni positive. Una signora, Claudia, ci manda un sms in cui dice: a Potsdam, Berlino, mio figlio pagava 200 euro per un delizioso appartamentino di 2 stanze, una con un collega berlinese, con cucina attrezzata, bagno, balcone. Il giorno che è arrivato c'era già scritto in rosso Tiziano il suo nome e cognome sulla porta, c'era la DSL attaccata che aveva pagato a mezzanotte. Perché ci piacciono i tedeschi? Insomma, questo potrebbe essere un buon tema per un tutta la città ne parla dei giorni futuri, mentre invece un tema che fa riflettere riguarda Papa Francesco. Vladimiro Poichi sul venerdì di Repubblica parla della nuova mania per Papa Francesco dal punto di vista del marketing. Libri, francobolli, braccialetti, Papa Francesco vende benissimo, e c'è quindi un po' questo paradosso che il Papa, che vuole rimettere la povertà al centro dell'esperienza evangelica, stia diventando un vero e proprio brand. Papa Francesco supermarket, fumetti, figurine, riviste, film, francobolli, braccialetti, libri. Insomma, il pontefice venuto dalla fine del mondo scatena un indotto da capogiro. Con l'inizio del pontificato di Papa Francesco, dice per esempio Mauro Olivieri, che è direttore dell'ufficio filatelico del Vaticano, è cresciuto l'interesse dei collezionisti ma anche di turisti appassionati. E poi alcune cifre: 243 sono questi libri sul Papa o del Papa che sono stati pubblicati da quando Bergoglio è salito al soglio. Non solo, dal 5 marzo in edicola Il mio Papa, settimanale Mondadori, partito con una tiratura iniziale di 500.000 di copie. Un mese dopo ha debuttato anche Santo Padre, il nuovo Corriere, edizioni Master, pubblica invece Papa Francesco a fumetti. Ascetto, una casa editrice francese, ha portato in edicola la collezione dei rosari di Papa Francesco, 50 uscite, 8,99 euro l'una. Tra i gadget spopolano i braccialetti della serie Amen. I dolci occhi di Papa Francesco, si legge nello spot, dominano l'elegante bracciale in cuoio con chiusura in acciaio, e gli stessi Amen sponsorizzano il Francisco Ensemble World Tour, serata spettacolo dedicata al pontefice, e la web TV Francisco Ensemble Channel. Molte canzoni già composte sul Papa o che sono in via di composizioni. E poi film. Il Papa vola pure su internet con il papafrancesco.net, le 6 pagine Facebook a lui intitolate, Twitter, 16 milioni di follower e all'account at Pontifex, tra cui 7 milioni solo sul profilo Papa Francesco. L'ANSA nel 2013 ha lanciato Papa Francesco News app.com, eccetera eccetera. Insomma, tutto un indotto. Io naturalmente trovo assolutamente imperdibile la collezione dei rosari, mi trova affascinato, come anche i braccialetti della serie Amen, ma insomma, chi più ne ha più ne metta. Papa Francesco è un vero e proprio brand. Questo era Canto ritrovato, Giorgio Gaslini con Roberto Bonati al contrabbasso. Alcune anticipazioni sui supplementi del fine settimana. Alias del 25 ottobre, di sabato, si occuperà dei maestri della sperimentazione. Robert Kahn viene intervistato da Bruno Di Martino, e poi si parla di Giorgio Agamben con una lettera che viene inviata appunto a Giorgio Agamben, e si parla anche di Anticipazioni d'arte, Multitudo, l'ultimo libro di Toni Negri. E infine vi segnalo anche un'intervista a Lorenzo Sportiello, regista italiano, italiano che ha portato il suo Index Zero, uno dei rarissimi film di fantascienza italiani, al recente Festival del Film di Roma, e ne scrive Leonardo Gregorio. Invece l'Alias della Domenica si occupa dello zen nell'occhio di Suzuki, della metastoria gotica di Jennifer Egan, e poi si parla anche di Lord Byron. Per finire, Il secolo breve finisce nel bestseller di culto, e si parla di Ken Follett. Pagina 99, che sarà in edicola da domani per tutta la settimana, cerca un sole dell'Avvenire, perché nell'era della diseguaglianza nessuno fa qualcosa di sinistra, e poi si parla anche di Insegne d'Italia e frammenti di storia urbana, insomma un tentativo di capire come è fatta l'Italia a partire dalla grafica della strada. Left sarà in edicola sempre da domani, propone di rileggere Piero Gobetti. Ci occupiamo anche di Lettori Forti, ci anticipano da Left, e poi c'è un articolo in cui Simona Maggiorelli racconta la lunga marcia di Hong Kong, la rivolta degli studenti di Hong Kong, cercando di capire quali sono i loro punti di riferimento: Lennon, Bob Marley, ma anche tante citazioni di George Orwell. Abbiamo più volte parlato di Luna in questa puntata di Pagina 3, e l'apertura del domenicale del Sole 24 Ore è proprio dedicata alla Luna, a partire da un libro curato da Chantal Grell, Guarda che Luna, e studia. Questa è l'apertura. Poi si parlerà della misteriosa figura di uno scienziato del 600 le cui opere vennero ritrovate da George Starkley, il chimico alchimista, e poi si parlerà anche del lato oscuro del lettino, sul primo romanzo di Corrado Augias, di Roberto Hart, il fallito amato da Cortázar, e poi del capitale umano in quattro mosse, quindi su terreni, e anche si parla soprattutto dell'estate dell'89, quando si aprì una breccia nella cortina di ferro. Queste sono alcune delle anticipazioni musicali. Vi anticipo anche che qui a Pagina 3 da lunedì troverete Nicola Lagioia. Altre anticipazioni fondamentali invece ce le sta per dare una Valentina Losurdo in Total Black.
Total Black, per invece presentare il Total White, il look di Cecilia Bartoli in veste di zarina, che ha fatto luce su tesori musicali riscoperti in Russia.
Benissimo, allora dal Total Black di Valentina Losurdo al Total White di Cecilia Bartoli. Grazie a Riccardo Orsini in console tecnica, a Florinda Fiamma in redazione, a Piero Pugliesi in regia e a Gianfranco Rossi, curatore del programma. Un saluto e un ringraziamento per questo mese di ascolti da Vittorio Giacopini.